ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Lunedì 28 giugno, benvenuti a Earth Intruders, rassegna stampa. E bentornati amici ascoltatori a questa nuova puntata della rassegna stampa di Radio Bue, in onda solo in diretta per voi sulle frequenze virtuali di Radio Bue. Cominciamo questa ultima settimana di rassegna stampa, almeno in questo progetto, così come l'abbiamo cominciato, come l'abbiamo voluto provare, tentare in questi quattro mesi, settimana che si concluderà mercoledì con l'ultima grande puntata della durata addirittura di 2 ore, con un sacco di intermezzi, perché se mi metto a parlare e fare un soliloquio di 2 ore la vedo lunghissima. In studio con noi, ospite di oggi, Lorenzo Fiori.
Buongiorno.
Buongiorno Lorenzo, come stai?
Beh, abbastanza bene, dai.
Ci senti un po' eccitato, un po' preoccupato?
No.
Su di freddo?
Non troppo. Abbastanza, soprattutto sulle natiche.
Benissimo. Strano, perché questa è di solito la sedia che scotta e fa evaporare anche quel sudore. Cominciamo subito con le prime pagine dei quotidiani. Il Corriere della Sera, il Papa contro i giudici belgi. In una lettera ai vescovi la condanna dei metodi usata nelle indagini sulla pedofilia. Poi ancora manovre, si rompe il fronte delle regioni e non solamente quello. L'impegno dei 20 grandi dimezzare i deficit per il 2013. E poi sempre dalla prima pagina del Sole, del Corriere della Sera, il rapporto tra allievi e maestri in crisi senza buoni progetti, è l'articolo di Francesco Alberoni che tiene la sua rubrica come al solito il lunedì proprio sulla prima pagina del Corriere della Sera. La Repubblica, deficit dimezzati nel 2013, il compromesso dei grandi, le conclusioni del G20 di Toronto, sì al rigore ma senza una linea comune e sostenendo la ripresa, sì facciamo un po' come diavolo ci pare. Branker, nuova bufera, pensino ai mondiali invece di attaccare me, dice all'Italia Unita. La Germania umilia l'Inghilterra, la nemesi del gol fantasma, per l'appunto parlando di mondiali, e niente sesso, siamo americane. Questo articolo davvero interessante come inserto della Repubblica sul settore cultura. La Stampa, Europa, USA, accordo a metà, respinta la tassa sulle banche, raccomandazioni generiche per la crescita. Sì, dobbiamo crescere tutti, dobbiamo diminuire il deficit, dimezzarlo entro il 2013. Certo, pochi ci credono, visto che finora di promesse ne hanno mantenute più o meno nessuna. Il Papa, deplorevoli quelle perquisizioni, Bruxelles replica, una reazione esagerata. Stato e comuni, il baratto dei pezzi d'Italia, sempre dalla prima pagina della Stampa. Il Giornale, idioti erano, idioti restano. Sembra, potrebbe essere un argomento, una prima pagina che parla di tutti e anche di nessuno, sono molte le persone che mi vengono in mente, ma in realtà si parla dei maestri inglesi. Ci hanno insultato dopo la Slovacchia, ora meritano lo stesso trattamento perché di un grande paese è rimasto solo la boria. Sembra un po' il Corriere dei Piccoli. Tiè, gne, 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 adesso tocca a voi. Branker, travolto da un'ondata di odio, l'autodifesa del ministro, anche perché lo difendono veramente in pochi. Signorini, ma che censura alla Unziker, una rubrica su chi diventa un caso politico, di quale è seguita la nostra rassegna stampa che ve lo diremo. Prima pagina dell'Unità, rispettate la legge, elezioni in Piemonte, l'accusa di Mercedes Bresso. La pronta a nuove elezioni, l'ex governatore risponde alla Lega, hanno vinto grazie a liste irregolari, si voti di nuovo. Poi AAA, Dolomiti, così lo Stato cede pezzi d'Italia, federalismo demaniale, la lista dei beni che saranno messi in vendita, tra cui spunta anche qualche cima delle Dolomiti. Anche il G8 e i suoi furbetti e i vecchi fondi cambiano nome, questa è la prima pagina dell'Unità. Il Sole 24 Ore, quotidiano economico, comuni e regioni sotto esame verso il federalismo. Mercoledì in Parlamento i numeri della riforma, entro luglio i 5 decreti di attuazione. Poi ancora dalla prima pagina del Sole 24 Ore, auto sequestrate a quota 54.000 con il codice della strada, gli effetti a 2 anni dal primo pacchetto sicurezza. Caccia grossa per stracciare l'assegno post datato Sui pagherò e di importo superiore a 5.000 euro si rischiano sanzioni pesanti e altre complicazioni. Era la prima pagina del Sole 24 Ore. E cominciamo questa rassegna stampa aiutati dalla complicità di Lorenzo Fiori, che se la sta sghignazzando leggendo le prime pagine dei quotidiani. Che c'è da ridere?
Bah, mi sembra di vivere in un mondo abbastanza strano, visto quello che pubblicano certi giornali.
Ecco, poi non commentiamo sui quali, perché
no, assolutamente.
Noi siamo super partes. Chiaro. Tu però hai il beneficio di non esserlo. Questa è la tua possibilità. Europa sceglie i sacrifici e delude gli Stati Uniti, la locomotiva ora è cinese. Ciuf ciuf, si parla del G20 appena conclusosi a Toronto. Sono stati molti gli argomenti durante questa crisi internazionale e gli stati non hanno trovato un accordo se non per, come si dice, per risultati generici. Dicono tutti insieme dobbiamo combattere la crisi. Come chiedono i giornalisti, non si dice. In particolare viene rimandata di un'altra volta, perché non si trova accordo, la Tobin Tax. Tu sai cos'è la Tobin Tax?
No, mi sfugge.
Ah, male, male, male. Tra un po' te la spiego. Per fortuna che ci siamo noi che vi spieghiamo le cose, cari amici ascoltatori. Ma vediamo un po' i fatti. Li traiamo da Il Giornale, pagina 8. G20, deficit dimezzati nel 2013, bocciata la Tobin Tax.
Scusa, ma il giornale racconta anche i fatti?
Racconta anche i fatti. Certo, è un ottimo quotidiano. Almeno il mio canario dice così. Il G20 respinge la tassa sulle transazioni finanziarie sospirata da Angela Merkel e adotta una formula di compromesso sulle politiche economiche e di bilancio. C'è l'impegno dei 20 a dimezzare i disavanzi pubblici entro il 2013, ma con la massima attenzione a non compromettere la ripresa fragile e non uniforme dell'economia globale. Soprattutto per la tassa sulla transazione finanziaria, quella, una variante della Tobin Tax, quella che 30 anni fa appunto l'economista Tobin propose per risanare i bilanci mondiali. Giunge dunque un no scontato, come aveva detto al termine al precedente vertice del G8 il premier italiano Silvio Berlusconi. Nel comunicato finale del summit di Toronto si parla della tassa a carico delle banche semplicemente come una delle possibili soluzioni per recuperare i costi delle crisi finanziarie e dei salvataggi delle istituzioni creditizie. In ogni caso, la scelta degli strumenti addetti spetterà a ciascun paese in totale autonomia e senza alcun vincolo.
Ma mi sorge spontanea una domanda, ma di questo Tobin è stato mai ritrovato il cadavere?
Sì, infatti lo chiamavano Tobin Hood. Perché è la tassa sulle... La Tobin Tax, qui c'è un articolo a pagina 12 del Corriere della Sera che ci spiega, c'è un'intervista a Jeffrey Sachs, che è uno degli economisti dello sviluppo più famosi al mondo. Fu il padre della terapia shock applicata alla Russia dopo il crollo dell'Unione Sovietica, che nel bene o nel male funzionò. Perché è a favore di una tassa internazionale sulle transazioni finanziarie? Chiedono. Più o meno, dice lui, per gli stessi argomenti che portava James Tobin. Prima di tutto occorre tassare un settore, quello finanziario, che è relativamente sottotassato rispetto agli altri, il che favorisce la creazione di una fascia di speculazione fine a se stessa. In secondo luogo, un'imposta del genere può servire a ridurre la povertà nel mondo. Terzo, può contribuire a finanziare i beni pubblici e può aiutare a ridurre i deficit degli stati. La situazione italiana è che sui guadagni per movimenti finanziari la tassa è unica ed è del 27%, contro le tasse da lavoro dipendente che possono raggiungere anche quota 43% e su. E tutti si chiedono perché quando le banche sono in crisi lo Stato le deve finanziare e aiutare, quando noi siamo in crisi le banche non devono pagare? Questo chiedono. Chiede infatti il cronista, non è sufficiente mettere nuove regole al sistema finanziario, come chiedono tutti i governi del mondo, per cercare di sistemare questa finanza impazzita che ha creato la bolla speculativa famosa, sta bolla che ci fa girare le balle. Il settore finanziario, risponde Sachs, globale è troppo grande ed è cresciuto eccessivamente. Una tassa sulle transazioni può contribuire a limitarlo. Soprattutto è un modo per avere traccia di quello che succede su questo mercato spesso oscuro, una cosa che la sola regolamentazione farebbe fatica a fare. C'è chi sostiene che una tassa del genere porterebbe centinaia di miliardi di dollari nelle casse degli stati, chiede l'articolista e risponde Sachs: io sono per introdurre un'imposta modesta, almeno inizialmente uno 0,05% su ogni transazione, anche per vedere che effetto ha, dal momento che è difficile prevederne tutte le conseguenze. Allora si chiedono i preoccupati, molte istituzioni finanziarie lascerebbero l'Europa, in particolare la City di Londra. Risponde Sachs: non credo che banche e fondi stiano a Londra per ragioni fiscali, ci sono ragioni ben più profonde che riguardano la forza della piazza finanziaria e quelle chiaramente non verrebbero toccate. Quindi un G20 senza sorprese particolari. Vediamo invece, sempre per stare in ambito Italia barra estero, la risposta del Papa, che proprio ieri all'Angelus ha parlato dei recenti fatti accaduti in Belgio. Noi lo traiamo da pagina 23 dell'Unità di oggi. Il commento di Sua Santità Papa Benedetto XVI, che dice: deplorevoli e sorprendenti, ferma la condanna ieri di Papa Benedetto XVI per le perquisizioni compiute dalla magistratura belga a caccia di documenti sui preti pedofili nei confronti dei vescovi del Belgio. In questo triste momento desidero esprimere la mia particolare vicinanza e solidarietà a lei, caro fratello dell'Episcopato, dice il Papa, e a tutti i vescovi della Chiesa in Belgio per le sorprendenti e deplorevoli modalità con cui sono state condotte le perquisizioni nella cattedrale di Malines, perché la novità è che hanno perquisito una cattedrale, hanno proprio tirato su catacombe, fuori fascicoli da per tutte le
avranno
parti,
avranno aperto il tabernacolo probabilmente,
avranno controllato pagina per pagina il libretto rosso dei canti, chissà. E poi ovviamente anche nella sede dove era riunito l'Episcopato belga. Nessun cambiamento nella lotta alla pedofilia nella Chiesa. Quello che il pontefice auspica è che la giustizia faccia il suo corso, ma nel rispetto della reciproca specificità e autonomia. Tu cosa ne pensi, Lorenzo?
Problematica.
Qui mica facile un commento su questa cosa.
No, assolutamente
il
no.
Il tema è delicato, i poteri forti in gioco, cioè, sono tanti.
Finirei, probabilmente non tornerei neanche a casa se faccio un commento.
Allora dai, per questa volta la passi. Ma non puoi esimerti dal tuo commento personale, di cui ho avuto anticipazioni, sul caso Brancher, che io la settimana scorsa chiamavo inopportunamente Brancher. Tra l'altro venerdì è vero.
Fa più elegante, insomma, dai.
No, ma perché
eleganza di un porco.
No, perché di solito, cioè, ci sono questi nomi inglesi, USA, la sì. EU,
I media,
Silvio Berlusconi, queste cose che io non riesco mai a dire, perché non so una cippa di lingue straniere tranne il francese, che lo so. Allora, quando ho visto Brancher, ho detto è sicuramente francese, come coiffeur, come mayonnaise, come collant, no? Ho detto Brancher. Invece sto par di balle, Brancher non è, è Brancher proprio. E che è successo, che succedeva? Beh, stavo giusto dicendo che venerdì non è andata in onda la rassegna stampa. Molti fan delusi mi hanno scritto rivoltandosi: ma ragazzi, cioè, apritevi un quotidiano, leggetevelo, noi vi diamo solo gli appunti su quelli più interessanti. Ma venerdì si sarebbero dovute dare due notizie fondamentali. Primo, l'uscita dell'Italia da parte dai mondiali nel Sudafrica. Uscita a capochino proprio.
In mutande, direi.
In mutande. C'era una bellissima battuta, ma no, questa non si può dire perché è politicamente scorretta. E che si lega con la seconda notizia, cioè quella di Brancher, che è stato nominato ministro alla, perché non è facile dirlo, aspetta che devo trovare, che era sottosegretario alla semplificazione, diventato ministro all'attuazione del federalismo il 18 giugno scorso, giura nelle mani del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il 20 giugno il ministro delle riforme Umberto Bossi, qui la settimana scorsa, dal palco del raduno leghista a Pontida, commenta: c'è un solo ministro per il federalismo e sono io! Il 21 giugno il dicastero Brancher, non riesco a dirlo proprio, prova a ricucire: la mia nomina è stata condivisa, non porto via nulla a Bossi, vorrei che il nome del ministero venisse cambiato in decentramento e sussidiarietà. Il 24 giugno, imputato nel processo della scalata di Anton Veneta, Brancher decide di avvalersi del legittimo impedimento per organizzare il ministero e chiede il rinvio dell'udienza fino al 7 ottobre. Ciao, belli.
Al solito.
Il 25 giugno, il giorno dopo, una nota del Quirinale evidenzia che Brancher non ha diritto al legittimo impedimento, rilevando che non c'è nessun nuovo ministero da organizzare in quanto l'onorevole Brancher è ministro senza portafoglio. Quindi dicono: ma che minchia devi fare, Brancher, per essere così impegnato fino al 7 ottobre? Il 26 giugno mattina, nell'udienza del processo Anton Veneta in corso a Milano, il PM Fusco attacca: Brancher restituì 300.000 euro alla BPI per evitare che l'istituto si costituisse parte civile contro di lui e contro sua moglie. Aveva promesso che oggi, il 26 giugno, sarebbe venuto in aula. Io mi sento preso in giro, dice il PM. Il 26 giugno, sera, il dietro fronte, i legali del ministro annunciano: Brancher rinuncia allo scudo del legittimo impedimento e sarà in aula il 5 luglio.
Rinuncia, questa è una parola abbastanza forte.
La decisione, io proseguo poi, e la decisione è stata presa a fronte di reazioni decisamente sopra le righe di questi ultimi giorni. Brancher esce dal silenzio ieri, 27 giugno: le mie dimissioni non sono in programma, sono rimasto stupito di tanta cattiveria nei miei confronti, non mi avvalgo di nessuna protezione. Tratto da Il Giornale, pagina 2. Le dichiarazioni di Brancher testuale è stata: l'Italia perde i mondiali e se la prende con me. Vai col commento.
Beh, semplicemente ieri sul GR1 è stata data la notizia che lui non si avvaleva di questa cosa, mentre in realtà gli è stato negato. È ben diversa la cosa.
Il punto è proprio come dici tu, che il presidente Napolitano ha detto, cioè, allora fatemi capire, proprio c'è un articolo di ieri sul Corriere della Sera che spiega bene la situazione, che dice: Giorgio Napolitano chiede a Berlusconi che bisogna uscire a questo nuovo ministero, e Berlusconi risponde: sai com'è, all'agricoltura Zaia non c'è più perché è andato a governare il Veneto, gloria al governatore, e quindi volevamo darlo a Galan. Ma Bossi mi tiene sotto scacco e dice che non vuole dare a Galan l'agricoltura. Allora Napolitano dice: vabbè, fatemi sapere qual è le deleghe che avrà questo nuovo ministero, perché ogni ministero deve essere utile a qualcosa, possiamo mica fare i ministeri così tanto per riempire i buchi e per aiutare gli amici nostri. Fatto strano che queste deleghe arrivano in maniera confusionaria, non è ben chiaro, tanto che durante il giuramento, cioè, sono presenti anche Bossi e Tremonti e Maroni, che a cui il Napolitano chiede: allora queste deleghe? E loro fanno segno che non le hanno lette, quindi non sanno nemmeno loro cosa faccia Brancher. Cosa fa Brancher? Questo è il grande dubbio. A quel punto Napolitano dice: vabbè, è un ministero senza portafoglio, del tutto inutile, non serve a niente perché sono tutti, non ha alcun potere rispetto agli altri, di conseguenza non è un ministero, e il legittimo impedimento che lo stesso Napolitano firmò,
che non ha tardato ad invocare appena eletto, tra
esatto. Cioè, sembra strano, cioè il 26 deve finire in tribunale e il 20 lo nominano ministro. Allora ci sono, io vi consiglio veramente di prendere il Fatto Quotidiano di ieri, che c'è il misfatto, no? Questo inserto satirico, qui c'è una bellissima vignetta di Stefano Disegni che dice: ok, tu sei ministro per i binari morti, tu sei ministro per le carreghe rotte e tu sei il ministro per la difesa della pizza italiana, così di processi non se ne fanno più. Per sopravvivere in questo mare di merda, le Brancher non ci bastano più. Ah, grande comicità, Earth Intruders, i miei spettatori se la ridono. Non c'è invece niente da ridere sulla tragedia di Ustica accaduta 30 anni fa, lo riporta un po' tutti i quotidiani. Noi abbiamo scelto l'articolo a pagina 18 del Corriere della Sera, però di ieri, di domenica. Perché? Perché proprio ieri ricorreva il trentennale dopo la strage di Ustica. E strage di verità, Pozzo Nero. Lo stesso capo dello Stato, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ammette pubblicamente, anzi constata amaramente, che le indagini svolte e i processi sin qui celebrati non hanno consentito di fare luce sulla dinamica del drammatico evento.
Si è svegliato Napolitano.
E di individuarne i responsabili. Di domenica. I sette giorni. No, cosa... aspetta, io non lo posso dire. Però tu potresti
insomma,
dire.
Insomma, ha dormito sei giorni, anzi, diciamo anche sette. La sera del settimo, oddio, una scossa elettrica.
Beh, sai com'è? Se lavori sei giorni, il settimo riposi. Se riposi sei giorni, il settimo lavori.
Sì.
Probabilmente.
Sì.
Ma insomma, cosa è successo? Per chi non è ancora, però insomma, il saggio di Ustica è famosa almeno nel nome. Accade il 27 giugno 1980, esplode in volo sul cielo di Ustica il DC-9 Itavia, diretto da Bologna a Palermo. Le vittime sono 81. Era scomparso alle 20.59 dagli schermi radar di Roma Ciampino. Il decollo con due ore di ritardo era avvenuto alle 20.08 e alle 21.13 doveva atterrare. L'ultima battuta registrata dai radar è localizzata sul Mar Tirreno a nord dell'isola di Ustica, nel punto Condor delle carte aeronautiche. I corpi recuperati sono stati 39, ma 81 in tutto le vittime. Le ipotesi. Il 27 giugno la prima ipotesi è di cedimento strutturale.
Il 18 luglio della nostra Repubblica.
Il 18 luglio 1980 vengono trovati i rottami di un MiG libico. Sempre nell'80, l'ente USA per la sicurezza del volo rivela la presenza di un caccia sconosciuto accanto al DC-9 al momento dello scoppio. Nell'89 i periti concludono che il DC-9 fu abbattuto da un missile lanciato da un aereo. Nel 90 l'indagine viene affidata al giudice Rosario Priore, che nomina nuovi consulenti. Per loro è stata una bomba nella toilette dell'aereo, ma due non escludono il missile. Nel 97 una perizia radar segnala la presenza di aerei militari su Ustica la sera del disastro. Nel 99 c'è un rinvio a giudizio di quattro generali dell'aeronautica per concorso in alto tradimento, ma vengono poi assolti.
E promossi, immagino.
Questo in tribunale, in Parlamento. Li avranno fatti i ministri per il traffico aereo.
Esatto.
Nel 2007 il Tribunale Civile di Palermo condanna i ministeri della difesa e dei trasporti al risarcimento dei familiari di quattro vittime che non avevano seguito l'iter del processo concluso. Nel 2009 la Cassazione decide che un nuovo processo dovrà stabilire se i ministeri della difesa e dei trasporti abbiano avuto eventuali responsabilità civili nel mancato controllo dello spazio aereo.
Io prima di processarli aspetterei che siano morti, magari li fanno anche eroi.
O santi, o fuggiti, proprio, perché no, in Libia dove c'è tanto sole e tanto mare. Az, che tardi, non abbiamo tempo per parlare di tutti gli argomenti. E quindi io in realtà volevo citarvi il dossier del Sud, anche questo è uscito ieri nel Corriere della Sera, che abbiamo scelto come fonte di informazione primaria oggi, perché insomma non leggiamo mai i giornali di domenica, oggi abbiamo preferito così, perché c'è un dossier del Sud che parla degli sprechi leghisti. Oh, aspettate che qui c'avevo la musichina di sottofondo apposta per il nostro momento Lega. Tu sai cos'è il momento Lega, caro Lorenzo?
No, lo ignoro e ne sono felice.
Non sei curioso di saperlo?
Sì, abbastanza. Non so, hai preparato una tigre come quella che è in Giardino Calderoli?
Eccola qua. Questo è il momento Lega.
Ma poveraccio, si rivolterà nella tomba.
È il momento dedicato ai nostri ascoltatori leghisti.
Chiaro.
Perché è soprattutto dedicato al nostro governatore, gloria governatore, Zaia, che veglia su di noi e sui nostri patrimoni.
Chiaro.
Però ci sono sempre questi maledetti comunisti, terroni, a Napoli, da Roma ladrona, che vogliono sempre metterci il bastone tra le ruote. In questo caso si tratta di un dossier sul Sud, che chiamato senza possibilità di equivoco Magna Magna Padano. Attenzione. Presentato ieri mattina a Napoli, ci sono i primi casi esemplari di Lega Ladrona. La sede della provincia di Treviso, costata 80 milioni e voluta dall'allora presidente Luca Zaia.
Scusa, 80 milioni di euro?
Di euro.
Ma che cos'è, un palazzetto dello sport?
No, è la sede della provincia di Treviso. 80 milioni di euro, gloria governatore comunque, sempre e comunque. Il lampadario di vetro di Murano, scelto da Francesco Zaccariotto, pagato 9.240 euro. Il buco del film Barbarossa, ma culo largo. La pellicola dell'orgoglio padano è costato 30 milioni e ne ha incassato uno.
E di questo ringrazio i telespettatori.
Opuscoli propagandisti di Tosi e Zaia, gloria al governatore, dai costi lievitati, sagre costose e gadget per la campagna elettorale made in Cina. Ma non si può fare. Ci svangono i maroni contro la Cina grossa comunista e senza diritti tutto il tempo, e poi si fanno i gadget elettorali made in Cina. È una cosa scandalosa. Il Sud alza la voce e si arrabbia, lo hanno fatto ieri due associazioni nate qualche anno fa, Insieme per la Rinascita e l'Altro Sud, sostenute per l'occasione e per questa campagna antilega da Francesco Emilio Borrelli, commissario regionale dei Verdi, presentando appunto il dossier. È un dossier ricco di informazioni, dopo gli insulti che piovono tutti i giorni, ma il particolare, l'espediente, la scintilla che ha fatto nascere il tutto è il rifiuto del sindaco di Verona di sfilare a Roma, con quello di Napoli, perché dice che la sua amministrazione è troppo sprecona. Ma cosa ne pensi, caro Lorenzo?
D'altronde sti poveracci che si prendono i nostri rifiuti e li buttano a mare. Cioè, cosa ne penso? Non ho parole, sinceramente.
Tu vedi sprechi qui nella nostra amata Padania governata? Gloria al governatore!
Ma poi una serie di contraddizioni allucinanti. Cioè, la difesa della fede cristiana quando questi si sposano con riti celtici.
Vabbè, tu ne fai sempre un caso politico.
Vabbè, però insomma, non mi sembrano un caso sicuramente religio. Testimoni di coerenza.
So che, caro Lorenzo Fiori, sei un estremista dell'Azione Cattolica.
Forse il contrario.
Uno di quelli che vorrebbe fuori tutti, anche quelli insomma poco allineati. Ecco, e in realtà è nata proprio così, insomma, cioè che non è... Ecco l'applauso, aspettate, vai con l'applauso. Proseguiamo con l'ultimo articolo di oggi, mentre vi segnalo a pagina 28 e 29 la controrivoluzione sessuale da Repubblica. Si parla, come nelle prime pagine qualcuno è rimasto lì al titolo, che diceva niente sesso, siamo americane. In realtà sembra un articolo un po' così specchio per le allodole.
Ma mi sembra una cosa assurda.
Ecco, Lorenzo, che ha esperienza in materia di americane, dice no,
come assolutamente non
di quelle scrofe che si concedono in tutti i luoghi, in tutti i modi. Ma no, il punto è che in realtà è un articolo molto interessante, perché parla della controrivoluzione sessuale. Dopo gli anni 60 della rivoluzione sessuale, in cui l'uomo paragonato alla donna, la donna per ritmi di produttività non deve tardare la filiazione, deve essere produttiva quanto l'uomo, dimentica la sua femminilità. I personaggi chiave di questa trasformazione sono sicuramente Beyoncé, che incarna l'erotismo nero e latino, che sta scomparendo invece tra i bianchi, perché il problema della sessualità, dello smosciamento delle donne, capito, è delle donne borghesi, bianche, occidentali. I personaggi che vengono citati in questo articolo sono Debbie Harry, Blondie, è stata una delle ultime star bianche dotate di carica erotica. Poi il declino. Parla anche di Madonna e Lady Gaga. Madonna è dimagrita e sempre in cerca di un look androgino. Incarna la fine dell'erotismo bianco. E Lady Gaga è il perfetto esempio di come l'immaginario collettivo abbia abbandonato totalmente l'erotismo. E questo non è una cosa stupida.
C'è dietro,
eh?
Qualche università a questo studio?
C'è dietro uno studio, mi hai preso in contropiede. È un commento di Camille Paglia, pagina 28 e 29 di Repubblica. E c'è uno studio che però non riesco a trovarti, caro amico mio, perché...
Ma volevo sapere in quale università conducono questo tipo di studi, perché...
Ma è una cosa... No, scherzi a parte, guarda che non è così
insensato. No, assolutamente non è insensato, però.
Segnalandovi anche a pagina 16 di Repubblica, Islanda legalizzate le nozze gay, la premier sposa la sua compagna, perché in Islanda c'hanno una premier lesbica e si è sposata subito dopo aver legalizzato le nozze gay, quindi conflitto di interessi. in pieno. Passiamo all'argomento della settimana corta, che è questa settimana qui, a pagina 30 della Repubblica, la dura vita dello stagista, ecco le regole per non farsi sfruttare. Vi piacerebbe saperle? Beh, sono solo dei consigli vaghi, ve lo anticipo io, niente di così importante. Però si parla in questo articolo di esperienze all'estero di italiani che immigrano. E di stage all'estero, è questo lo spunto per cui abbiamo chiamato qui in studio con noi Lorenzo Fiori, che ringraziamo e risalutiamo anche per le frecciatine che ci ha lanciato.
Non riesco mai a stare zitto da questo punto di vista.
Questo è proprio un difetto che ti riconosco. Allora, il punto è proprio questo. Allo stage, finita la laurea, ci troviamo, noi non parliamo di Erasmus, quindi di esperienza comunque formativa all'interno di un ciclo di studi, parliamo di stage, di esperienze lavorative o anche di fare, perché no, la tesi all'estero con uno studio in un laboratorio estero, come è il tuo caso.
Laboratorio, università comunque, sì.
Bene. Perché questo articolo, a pagina 30 di Repubblica, parla proprio di questa formula lavorativa dello stage che all'estero è retribuita, è limitata, è controllata, da noi invece diventa la motivazione per non pagare non solo un dipendente, ma tanti, sono tanti i numeri, sono 500.000 gli stagisti in azienda ogni anno.
Con la classica scusa, non hai abbastanza esperienza e quindi... Gavetta.
Intanto gavetta, fai fotocopie e scrivi sul curriculum. Sono stata 2 anni in redazione a Radio Bue, sperando che poi questa cosa valga in qualche modo e di non rischiare, come il forte rischio, di passare di stage in stage. Ma torniamo all'estero, alla fuga all'estero. Vuoi parlarci un po' della tua esperienza?
Sì, io sono andato in Spagna, a Barcellona, a fare un'esperienza di un anno in un laboratorio nel quale ho lavorato, insomma, per scrivere la mia tesi in biotecnologie industriali.
Bene, perché hai scelto di fare la tesi all'estero piuttosto che farla in Italia?
Ma perché qui mi mancavano un po' gli stimoli, insomma, dal punto di vista accademico. Non ero molto convinto della situazione che avrei trovato in un laboratorio. Volevo fare un'esperienza in un altro paese, in un altro contesto, e che mi mettesse anche un po' alla prova, perché no? Poi, insomma, c'è anche la possibilità di fare un'esperienza umana, oltre che professionale, che di studio.
Quindi la scelta dell'estero è un po' come ambizione esotica per cambiare ambiente.
Anche, perché no.
E per opportunità lavorative invece?
Opportunità lavorative ne avrebbe offerte sicuramente, se non fosse che poi sono tornato in Italia, perché avevo ricevuto la proposta di un dottorato, sempre nello stesso laboratorio, però... A quel punto non ero molto convinto che fosse esattamente la vita che volevo fare, quella di rinchiudermi in un laboratorio, quindi ho deciso di rinunciare.
Hai preso altre strade.
Esatto.
Ma quindi tu hai fatto una tesi all'estero e poi ti hanno visto che eri bravo e ti hanno proposto un dottorato.
No, oddio, mi hanno visto che ero bravo, una parola grossa. Vabbè. Comunque hanno visto che lavoravo, che mi impegnavo, quindi...
Ok, ma volevo chiederti, il dottorato sarebbe stato retribuito?
È chiaro, sarebbe stato retribuito, una cosa tipo 1.100 euro al mese. Tra l'altro non esiste l'esame di dottorato lì, si basa sulla carriera, la propria carriera pregressa, sui meriti, e dopo un breve colloquio decidono se prenderti oppure no. Ah. Quindi è diverso da come accade normalmente nelle nostre università.
Perché prendono ancora dottorati qui.
Beh, adesso siamo a 4 dottorati quest'anno per tutta biologia, quindi...
Diciamo questo è un dato interessante, male. Cioè per tutta biologia quest'anno sì. Sono stati previsti 4 dottorati.
4 borse, sì.
4 borse, ah, bene. Ma io posso fare il dottorato anche senza borsa, no?
Chiaro.
Certo. Perché no?
È un'ottima idea.
Visto che, insomma, in questi mesi abbiamo visto la declinazione della figura del ricercatore da, capito, mente illuminata al servizio del progresso a veramente una spesa per il tracollo di questa università. E invece, pensa un po' te. Va bene, allora torniamo all'estero. Dunque, tu hai scelto la meta Barcellona.
Sì, l'ho scelto, o meglio, è la meta che ha scelto me, perché nella scelta delle destinazioni Erasmus, essendo iscritto a un corso che prevedeva una singola destinazione in Olanda ed era già stata presa, oltretutto prevedeva un tipo di lavoro di tesi che non mi interessava, si deve andare a cercare sugli altri corsi di studio, quindi viene data la priorità agli altri studenti, quindi bisogna aspettare il secondo bando E fatalità, c'erano 4 borse vacanti per optometria.
Ok, e tu ti sei infilato.
E io mi sono infilato a gamba tesa, come dire.
Ma se avessi potuto scegliere una qualsiasi destinazione in Europa o all'estero, cosa avresti scelto?
Beh, la Spagna sicuramente era un'ottima possibilità, anche perché obiettivamente parlando, insomma, il mito che la contraddistingue non è infondato, e quindi sì, si trova una situazione molto...
Qual è il mito spagnolo?
Beh, sicuramente persone, gente molto aperta nei confronti del prossimo, e una situazione di vita un po' più, diciamo, interessante rispetto a quella che possiamo trovare in una città come Padova. E oltretutto Barcellona poi è senza dubbio una delle capitali culturali europee, quindi c'è un gran movimento anche artistico e quant'altro. Si potrebbe paragonare a Berlino adesso, in questo momento.
Ah, Berlino, però mi dicono che anche Berlino è una delle capitali culturali,
esatto,
europee. Strano che sia Berlino capitale geografica e culturale, invece in Spagna per l'appunto ci sono anche altre città, Madrid la capitale, ma anche, che ne so, Alicante, Granada. Perché scegliere Barcellona?
Beh, perché a Barcellona c'è una folta comunità di miei conterranei, e quindi avevo già, diciamo, una sorta di appoggio sul posto.
Ah, bresciani.
Esatto.
In trasferta.
Esatto, parecchi bresciani e parecchi amici miei del mio stesso piccolo paese, e quindi sapevo che mi avrebbero sicuramente dato una mano, perché non è assolutamente facile relazionarsi con una città del genere dal punto di vista dell'alloggio, del lavoro se lo si vuole trovare, perché molta gente vuole andare a vivere a Barcellona, e quindi ti ritrovi a girare senza avere un'abitazione per parecchie settimane se non sei fortunato.
Oh, già, quindi di ostello in ostello, di albergo in albergo.
Esatto.
Però tu avevi i contatti, quindi c'è un po' una comunità bresciana, come fosse una comunità di emigranti, no?
Esatto, decisamente forte, tra l'altro.
Come ai bei tempi.
Sì, sì, è stato pubblicato anche un articolo sul giornale di Brescia riguardante proprio questa cosa, e comunque addirittura c'è stato un periodo di qualche mese in cui nel mio appartamento si parlava il dialetto stretto del mio paese, perché nonostante non conoscessi magari delle persone che venivano dal mio stesso paese, le ho conosciute proprio a Barcellona.
Ma allora parliamo bresciano invece di parlare lo spagnolo?
Beh, purtroppo questo è vero, perché fatichi un po' ad integrarti trovando una comunità così folta di tuoi connazionali.
Però sicuramente è utile dal punto di vista, come dicevi tu, di trovare l'aggancio, l'alloggio, il lavoro, ma non può anche essere un limite?
È sicuramente un limite nel momento in cui tu cioè hai in mente magari di fare un'esperienza più lunga, e quindi di integrarti completamente. Tra l'altro c'è da dire che è molto diversa il modo di essere catalani rispetto a quello che è il modo di essere spagnoli. Sono, diciamo, i catalani sono un po' più chiusi rispetto a quello che normalmente sono gli spagnoli.
Anche a Barcellona,
nonostante Barcellona ormai, almeno per quanto riguarda il centro storico, di catalani se ne vedono un gran pochi.
Sì, un melting pot di razze
enorme, sì.
Ecco, allora volevo chiederti l'ultima domanda, che è, insomma, quella un po' più piccante. Che senso ha viaggiare?
Piccante questa domanda. Che senso ha viaggiare? Ma io credo che fondamentalmente quello che ci portiamo dietro come bagaglio, sia professionale che culturale, derivi in maggior parte dall'esperienza. E quindi forse rimanere troppo legati a una singola realtà senza mai aver affrontato altri tipi di situazioni, altri tipi di esperienze, è limitante sicuramente. Ti posso fare l'esempio del lavoro in laboratorio. Io qui sono stato abituato con la triennale, ho visto anche altri miei colleghi trovarsi un dottorando che li seguiva e dal quale carpivano tutto il materiale che avrebbero inserito nella sua tesi. Io sono arrivato là, mi hanno detto: "Bon, in quel frigo ci sono i reagenti, c'è quello che ti serve, questo è il progetto che potresti fare, parliamone un po' e poi fai. E quindi...
Un'esperienza di tipo diverso.
Esattamente, diverso. Tra l'altro dicendomi: "Guarda, fra 2 settimane devi esporre un seminario su quello che stai facendo."
Però subito secco.
Esatto.
Ti sei trovato in un altro ambiente
completamente
con degli altri
diverso.
Ritmi.
Esatto.
Gli altri ritmi di vita e altri ritmi lavorativi. Quindi per te il senso del viaggiare è l'esperienza.
Sì, direi soprattutto l'esperienza.
Sia lavorativa, sia umana.
Sia forse umana, culturale.
Ah, che storia. Va bene, un aneddoto, il miglior aneddoto di tutta questa, della tua esperienza, qual è?
Il miglior aneddoto che mi riguarda direttamente?
Sì, puoi scegliere tu, il più tragico, il più divertente. L'emblema di questo soggiorno a Barcellona.
Beh, l'emblema di questo soggiorno a Barcellona fondamentalmente riguarda la mia vita sentimentale, perché io sono partito per la Spagna per star via un anno e poco prima di partire mi sono innamorato di una ragazza e quindi sono andato a Barcellona teoricamente con l'aspettativa di divertirmi da tutti i punti di vista, non che non mi sia divertito e invece ero fortemente inibito in questo perché...
Perché ti controllava con la webcam?
No, non perché mi controllasse, perché ero proprio innamorato, quindi c'è poco da fare.
No, cioè sì, tu vai nella capitale della frenesia, anche sessuale, diciamolo sì, in radio sessuale, con un brivido.
La capitale delle americane zozze, non di quelle.
E non di quelle inibite. ed eri innamorato.
Sì, ero un eremita fondamentalmente.
Ma che bello.
Un eremita.
Era un eremita a sognare la tua donna amata.
Esatto.
Va bene, allora ringraziamo questo novello Ulisse sperando che la sua Penelope sia rimasta,
lasciamo stare,
sia rimasta a casa a far la tela e non c'è, si sia dedicata
ai proci.
E si conclude qui questa puntata di Earth Intruders, rassegna stampa di Radio Bue. Vi ricordiamo che ci risentiamo domattina alle 11.30 e, perché no, anche l'ultima puntata mercoledì alle 10.30 con tanti ospiti anche internazionali, anche dall'estero, sorprese e novità. Ringraziamo il nostro ospite Lorenzo Fiori che è stato in studio qui con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Dopo di noi il GR, vi ricordiamo l'appuntamento delle 15.30 con Silicon Box, tutti i trucchi e le conoscenze per entrare nel magnifico mondo dei PC, questi sconosciuti. Grazie a tutti dell'ascolto e buona giornata.
Buona giornata a tutti ragazzi, mi raccomando, leggete i giornali, ma mi raccomando non il giornale.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.